Giunto al ragguardevole traguardo dei 90 anni, compiuti lo scorso 30 dicembre, Bruno Canino, leggenda del pianoforte di origine napoletana, si racconta. Dalle esperienze che lo hanno visto protagonista insieme alle stelle del panorama concertistico internazionale all'attenzione verso i più giovani interpreti, una vita, la sua, per la musica. Studi di pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano, dove ha poi insegnato per 24 anni, così come per 11 alla Hochschule di Berna. Una florida attività concertistica. Da solista ha suonato sotto la direzione di Claudio Abbado, Riccardo Muti, Riccardo Chailly e Wolfgang Sawallisch, per citarne alcuni, e camerista in duo pianistico con Antonio Ballista, ma anche con virtuosi del violino, tra cui Salvatore Accardo, Uto Ughi, Itzhak Perlman e Sergei Krylov. Direttore della sezione musica della Biennale di Venezia dal 1999 al 2002, si è dedicato alla musica contemporanea, collaborando con Pierre Boulez, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Gheorghi Ligeti, Bruno Maderna, Luigi Nono e Silvano Bussotti. Abbiamo incontrato Bruno Canino nella sua Milano per ripercorrere con lui alcune tappe della sua appassionata vita in musica. Buongiorno Bruno Canino e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno a lei, buongiorno, grazie di essere venuta.
Partiamo dalle sue esperienze sul palco. Ha suonato con alcuni tra i più grandi musicisti della seconda metà del Novecento, come Severino Gazzelloni, Victoria Mullova, Andras Schiff, Rocco Filippini e molti altri anche già citati. Su questi incontri, quanto è difficile trovare un'intesa con i cosiddetti mostri sacri?
No, innanzitutto non bisogna considerarli mostri sacri, certamente se non vale, ma con alcuni ho avuto una familiarità molto molto lunga, altri incontri più brevi, però in tutti quanti ha dovuto esserci per forza un rapporto amichevole, non di sudditanza né di provocazione, con un rapporto amichevole, allora diciamo tutto funziona, e così deve essere la musica da camera, soprattutto. E questo, ripeto, lo si percepisce già magari al primo incontro.
Bruno Canino, un episodio curioso vissuto con loro che ricorda con particolare piacere, magari durante una tournée o in sala di registrazione?
Ma non ho episodi curiosi, non ho aneddoti. Sa, considero, sarò un po' materialista, ma le cene sono più importanti dei concerti e sono quelle che ricordo di più. Sa, si possono raccontare viaggi perigliosi, ecco, come quello che ho avuto 2 giorni fa dirigendomi da Lugano a Udine, perché c'è stato lo sciopero qui in Lombardia, quindi questo viaggio che poteva essere gradevole, approfittando del fatto che i treni svizzeri hanno anche il vagone ristorante, è diventato un incubo, ma comunque con episodi buffi non ne ho.
Pianista, cembalista e compositore, ma restando sugli 88 tasti, nonostante il sogno di tanti pianisti sia la carriera solistica, lei è stato uno dei grandi sostenitori dell'importanza e della bellezza della musica da camera.
Beh, certamente sì, è anche il campo nel quale io lavoro più volentieri. Le devo dire che qui in questa casa c'è un clavicembalo, però dismesso da una trentina d'anni, e ho capito che bisognava specializzarsi, è una tecnica e un'ideologia troppo diversa da quella di un normale pianista. Io principalmente faccio musica da camera, però ahimè suono anche da solo, suono con orchestra, e questo è molto meno gradevole. La solitudine sul palco non è la miglior soluzione, anche questo alcuni grandi solisti questo lo percepisco. Io sono un solista medio piccolo, ecco, ma invece con gli altri può essere anche una gioia suonare, può essere anche una cosa fruttuosa di un interscambio, senza parlare ma suonando, di diverse accentuazioni, diverse opinioni, diversa agogica, dinamica, quindi è un rapporto molto felice, ecco. Questo rapporto comporta anche l'uso del voltapagine, adesso che farà probabilmente desueto a causa del tablet, che io per ragioni ideologiche e soprattutto generazionali rifiuto, e la voltapagine fa parte di questo gradevole rituale che un po' riporta alla house music ottocentesca, schubertiana.
Bruno Canino, facciamo un balzo indietro nel tempo. 2 volte quarto classificato al premio Busoni nel 1956 e nel 1958, concorso che ha lanciato grandi solisti. Cosa hanno significato queste esperienze per la direzione che la sua carriera avrebbe preso? E quando ha capito che forse le interessava di più la veste cameristica?
Ma guardi, io non ricordavo neanche le date. Ho fatto soltanto questi 2 concorsi più un concorso ad Darmstadt che mi è stato molto utile. il primo per me è stato molto, non avevo ambizioni, quindi quell'anno vinse Iordemus e fu un'esperienza molto utile. Forse ha portato qualche concerto, ma non lo ricordo qui nemmeno. La seconda è stata un po' deludente, ma questo non mi ha fatto deviare dal mio corso un po' bivalente. Diciamo che sono state le circostanze un po' che mi hanno indirizzato. Da una parte l'incontro appunto a Darmstadt, dove sono stato una sola volta, questi leggendari ferri in corse che allora già dicevano ah no, nel passato erano sì, questo si dice sempre di qualsiasi cosa. Mi ha fatto conoscere, sono stato conosciuto e premiato da Severino Gazzelloni che mi ha detto ah Bru, ti farebbe piacere suonare con me, e come no, e da cosa è nata cosa. Come è nata cosa da cosa il fatto di essere compagno di classe con Claudio Abbado, che suonava benissimo il pianoforte anche se lui più tardi non voleva che si dicesse, e con Antonio Balisti, col quale suoniamo da 70 anni praticamente. E poi anche l'incontro col trio di Milano è stato molto molto lungo. È stato il primo fondatore del trio l'amico Cesare Ferraresi, che purtroppo scomparve nell'81, e quindi una serie di circostanze, non le so dire le tappe precise. Certamente fondamentale era stato anche l'incontro con compositori. Milano è stato sempre un centro molto fertile di nuovi compositori, nuove idee, e l'amicizia con Castiglioni, Luciano Berio soprattutto, Donatoni, Manzoni è stata molto utile. E anch'io, ecco, prima mi ha detto che io sono compositore, lei vede che io qui attorno c'ho della carta da musica, ma lo considero un hobby perché mi manca la continuità necessaria per questo lavoro. Ma comunque cerco sempre qualcosa di nuovo, se sapessi cosa lo farei io stesso. Ecco, quindi sono state tutte queste vie, la musica da camera, la composizione, l'amicizia con compositori e anche i casi della vita, insomma, che mi hanno portato a una certa direzione della quale mi sono considerato sempre molto fortunato, nonostante alcuni infortuni, come per esempio quello di aver accettato di dirigere la sezione musica della Biennale di Venezia, che non era pane per i miei denti. Ho fatto delle scelte coerenti e che difendo. Naturalmente sono ruoli scomodi, perché tutti quelli che tu non inviti e non scritturi ti odiano, e sono una grande maggioranza rispetto a quelli che tu inviti. Questo lo dicevano anche persone più esperte di me, e quindi quella è stata un'esperienza che non avrei dovuto fare, ma comunque mi è servita a porre certi piani organizzativi e ideologici. Thank you.
fatto cenno a tempi in cui il Conservatorio di Milano era frequentato da figure tra cui Claudio Abbado, suoi compagni di studi, ma anche compositori e molti altri musicisti entrati nella storia della musica del XX secolo. Qualche ricordo di quei tempi? Immaginiamo un conservatorio in cui veramente gli stimoli non mancavano.
Sì, adesso voglio anche però andare un po' più indietro, perché io sono napoletano e i primi 4 anni di pianoforte ho avuto la fortuna di studiare con quello che poi è diventato il didatta pianista più noto d'Italia, il maestro Vincenzo Vitale. E quindi erano conservatori meravigliosi, sia quello di Napoli che quello di Milano. A Milano, devo dire, ho trovato nessuna ostilità, perché ero terrone. Sono molto grato ai milanesi, e mia moglie, i miei figli e le mie nipotine sono milanesi. E anche, devo dire, per esempio, so che Claudio Abbado mi introdusse alla vita musicale milanese, andavamo insieme ai concerti, giocavamo a ping pong, e poi a Milano c'era la Scala, come a Napoli c'era stato il San Carlo, che fu motivo della mia scelta musicale, perché io piansi a 8 anni vedendo Butterfly, e quello segnò, con la felice collaborazione dei miei genitori, il mio destino mai rifiutato, e anche se casuale, di musicista. Pensi poi, a Milano c'è stato lo studio di fonologia di Berio e Maderna, quindi c'erano concerti molto, e poi c'era la Scala, che allora si poteva andare in loggione tranquillamente e vedersi degli spettacoli meravigliosi, che erano anche 3-4 spettacoli diversi in settimana, come si fa nei teatri tedeschi, e non uno solo o due massimo, ecco. Il mio amore per l'opera è stato sempre vivo, e ho pianto, ho rido, ma non ha niente a che vedere col mio lavoro di pianista. Ma ecco, io, prima di diventare titolare della classe del pianoforte a Milano, per un gioco di trasferimenti, per alcuni mesi feci l'accompagnatore di una classe di canto di una brava cantante, Yolanna Bagnoni, e devo dire, considerai quel periodo, quei mesi di un po' di purgatorio, niente affatto un purgatorio, furono molto gradevoli.
Tra i tanti sodalizi artistici della sua carriera, il più importante è quello con il suo collega pianista Antonio Ballista. Come è nato e come si è sviluppata nei decenni la vostra avventura?
È nata anche qui per forza di cose, eravamo allievi dello stesso maestro, mio secondo maestro, il maestro Calace, che lui è napoletano. Ci siamo diplomati lo stesso giorno, e allora non c'erano corsi, sembrava che la musica alla camera non dovesse essere insegnata. Ciononostante, iniziavano allora, il maestro Antonio Beltrami ci incoraggiò a suonare a 2 pianoforti o a 4 mani, e quindi è stato tutto molto automatico, e non c'è stata mai una frattura, non c'è stata mai un'interruzione di questa attività, che ha continuato anche fino a questo anno che è stato. Abbiamo suonato parecchio, soprattutto musiche di Ravel, perché c'erano queste vendite promozionali degli anniversari, e quindi con Antonio Ballista, anche con lui abbiamo suonato con un grande orchestra a Filadelfia, a New York, a Parigi, e anche questo molto dobbiamo anche a Luciano Berio, che ci chiamò per la prima esecuzione del suo concerto per 2 pianoforte orchestra.
Bruno Canino nel 2000 ha scritto per Passigli Vademecum del pianista da camera. 15 anni dopo ha fatto il bis con Senza musica. Pianista, camerista e scrittore.
Ma insomma, è un per burla. Sì, mi piace scrivere, anche se non ne ho il tempo. Vorrei ancora scrivere un terzo libro, non so se ci riesco, e raccontando un po', ecco, quello che lei mi aveva chiesto prima, aneddoti sui colleghi violinisti, e un titolo che sarebbe, non so, 251 violinisti, li conterò. Questo non dicendo quello suona in un modo meraviglioso, quello gratta, quello suona, quello è il più bel suono del mondo, ma parlando appunto di incontri di vita, gastronomici, e anche, può darsi, piccoli incidenti organizzativi. Ecco, questo vorrei scriverlo, questo terzo libro.
Qualche anticipazione su questi incontri gastronomici?
So che in questa casa, la prima volta che venne Itzhak Perlman in Italia, e che nessuno lo conosceva, venne dall'America per un solo concerto organizzato dall'impresaria Ada Finzi a Como, e venne qui, e naturalmente provammo la Kreutzer. Itzhak non amava provare molto, provammo e andò a tutto, e mia moglie tramortì Itzhak con un un piatto monumentale di spaghetti. Lui allora mangiava anche un po' troppo, e questo qui, ecco, può essere uno degli aneddoti.
Ha sempre amato suonare anche con giovani, giovanissimi musicisti. Quanto conta l'età quando si fa musica?
Non dovrebbe contare, cioè non dovrebbe essere vecchio, non significa che dia una patente di... Certamente l'esperienza può essere anche utile, ma da parte dei giovani anche, ecco, può essere più che insegnare o cercare, ma riuscire a iniettare un modo di pensare la vita e la carriera musicale un po' più rilassato. Non rampante, ecco. Questo credo di averlo potuto fare, e ho suonato molto con persone giovani e credo ne ho avuto più beneficio io che loro.
In che senso?
E il fatto di avere anche freschezza di idee, non adagiarsi nell'accademismo, ecco, e anche riflettere su atteggiamenti o scelte musicali, pensarci sopra, non rifiutarli a priori.
Grazie Bruno Canino.
Grazie a lei.